È un momento molto speciale. È un momento molto speciale. Ricordo quando nel 2004 sono stato ordinato. Nel mio caso il culto di ordinazione era preceduto di una seduta con più di 70 pastori che per 4 ore mi hanno fatto delle domande di tutti i tipi, teologiche, pastorali, e non devo dirvi che a 25 anni che avevo, tremavo, non poco. Avevo un complice nel pubblico, ricordo che un mio amico del seminario gli ho detto lanciami qualche domanda facile, così per spezzettare, forse a ora due e mezzo, lanciami qualcosa di semplice. E l'ho visto alzare la mano, ho detto mi farà una domanda facile, prendere un bel respiro. Grande è stata la mia delusione quando mi ha detto Keith, come mai diciamo che Gesù era senza peccato se era figlio di Maria? E Maria era una peccatrice. È vero che Giuseppe non è stato il padre biologico, però che dire di Maria? Io ho detto, caspita Jeff, speravo una domanda un po' più semplice. Ormai sono 20 anni che sono passati da quando sono stato ordinato, introdotto ufficialmente nel mio ruolo di pastore. Prima nella chiesa a Grand Rapids, centro evangelico, dopo a Maple Lawn, a Grand Rapids, e poi Veritas, dove ho servito per questi ultimi anni. E questo passaggio è stato un passaggio che non dimenticherò mai. E poi il sentimento di essere nel ministero. In Italia diciamo nel ministero a tempo pieno, però mi ha colpito in modo forte. Dopo che avevo svolto, mi ricordo bene, un giorno di ministero in un posto sperduto dell'America, stavo tornando a casa con un grande senso di piacere, soddisfazione, onore, soprattutto sorpresa di poter servire il Signore nella sua Chiesa come pastore, predicatore, missionario. E il mio augurio è che, e so che è già così, il mio augurio è che questo giorno e i giorni che seguiranno saranno uguali per te Saverio, per te Dragos, come lo sono stato per me. Questa mattina Saverio e Dragos entrano ufficialmente nel ruolo di anziani, pastori di Chiesa Veritas. E questo è un culto di ordinazione, culto in cui come Chiesa riconosciamo loro nei loro ruoli di pastori. Hanno già svolto questi compiti per diverso tempo, hanno già predicato, hanno già avuto un impatto in mezzo a noi, ma oggi gli stiamo dando il benvenuto ufficialmente nel loro ruolo di pastore. Il messaggio che voglio dare oggi è un messaggio principalmente per voi, per loro, per Dragos e per Saverio, ed è un giorno in cui vorrei dare un messaggio di incoraggiamento speciale, in questo giorno speciale. In realtà loro sanno già tutto quello che dirò, non gli sarà niente di nuovo, però è giusto ricordarlo, ed è giusto anche che la congregazione di Veritas sappia che gli anziani hanno questi insegnamenti in mente, hanno questa visione del ministero pastorale. E vorrei che andassimo insieme in un versetto, Colossesi 4,17, è il versetto dal quale prenderemo questo messaggio, questi incoraggiamenti, sfide per Dragos e per Saverio. Colossesi 4,17 dice questo, dite ad Archippo, vada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene. Questo è il versetto che vogliamo usare per incoraggiare Dragos e Saverio e per incoraggiare, spero, anche tutti noi, sia nel ministero che Dio ci ha dato, forse per il servizio in senso più generale, svolgere i compiti che Dio ci ha dato. Bada al servizio che hai ricevuto nel Signore. Questo Archippo è una figura interessante, se avessimo più tempo per andarlo a considerare più in profondità. Archippo è nel ministero. Se andassimo a Filemone, versetto 2, era una figura che aveva un ruolo importante nella chiesa di Colossa. La chiesa si incontrava a casa di Filemone, però di Archippo viene chiamato compagno d'armi di Paolo e dice che lui aveva un ruolo anche in questa chiesa che si incontrava in casa di Filemone. Sicuramente era uno delle guide, uno dei conduttori. E qui leggiamo del fatto che lui ha un ministero, un servizio. E io vorrei essere questa mattina per te, Saverio, per te, Dragos, la persona che riferisce queste parole a voi. Paolo dice, dite ad Archippo, io le prendo sulle mie spalle e dico, lo vogliamo dire a Saverio e lo vogliamo dire a Dragos. E cosa vogliamo dirvi? Badate al servizio che avete ricevuto nel Signore per compierlo bene. Notate prima di tutto l'attenzione richiesta del ministero pastorale. L'attenzione richiesta. Dice tu, bada, assicurati di compiere bene. La parola è tradotta in 1 Corinzi 10:12 con un'altra parola, guarda, fai attenzione. L'altro giorno parlavamo con i giovani della Chiesa, abbiamo fatto questo esercizio insieme, abbiamo detto, parlavamo dell'importanza di prendersi un impegno e compierlo, e abbiamo detto, facciamo questo esercizio mentale, pensiamo a tutte le cose che devono accadere per poter avere il culto della domenica. È stato un esercizio bello perché abbiamo cominciato ad elencare tutte le attività che bisogna prestare attenzione per far sì che quando arriviamo qua la domenica mattina possiamo svolgere un culto. Abbiamo parlato della lode, di come la persona che guiderà la lode deve scegliere i canti, eccetera, eccetera. E sono stati bravissimi a fare questo esercizio. Ma una cosa l'hanno mancata. Ho detto, ragazzi, tutto quello che avete detto è fantastico, ma sapete che c'è una cosa che non abbiamo menzionato, che se non viene fatto, tutto il culto della domenica, non dico che sarà un fallimento, però, che cos'è? E ho detto, se non c'è qualcuno dietro che preme il tastino del PowerPoint per mandarlo avanti, la Chiesa non potrà cantare. Quanto bisogna fare attenzione, anche le cose minime, le cose che potremmo dire, beh, non sono così importanti. Invece, qua ci ricorda Paolo l'importanza di prestare attenzione. Paolo dice, fai attenzione, dite ad Archippo di badare, di prestare attenzione ai dettagli del ministero che facilmente potrebbe essere sorvolato. Lo dice ad Archippo, lo dice a tutti noi e lo dice specificamente a voi, Dragos e Saverio. Guardate, fate attenzione. Amate il ministero, so che amate il ministero, lo so perché è sempre il soggetto delle nostre conversazioni. Quando ci incontriamo, parliamo solo del ministero, su cosa predicherai, su cosa hai predicato, cosa ne pensi di questa idea, come sta quella famiglia che non vediamo da un po' in Veritas. Amate il ministero, questo è un dato di fatto. E vi incoraggio a continuare così e a prestare l'attenzione richiesta al vostro ministero. E questo non devo dire, lo sapete già, non consiste solo nella predicazione e nella preghiera, certo sono le cose principali, predicazione, preghiera, ma include un ampio spazio di attività, include molto di più. Di recente Paolo e io eravamo in una chiesa a Grand Rapids e ci ha colpito a tutti e due, eravamo in questa chiesa dove il pastore è Mike Whitmer, verrà in autunno ad insegnare un corso teologico, speriamo che ci sarete, e ci ha colpito a tutti e due il suo esempio. Quella mattina quando siamo entrati in chiesa, quanto era sul pezzo. Siamo arrivati in questa chiesa ed era il primo lì ad aspettarci, con un grande sorriso ha detto benvenuti, non vedevamo l'ora che arrivavate. Ci ha spiegato poi in modo dettagliato come si sarebbe svolto il culto, quando noi avremmo parlato, e tutto il tempo aveva un occhio di riguardo per le persone intorno, li salutava, sapeva delle situazioni delle persone della Chiesa. Mentre parlava con me Paolo, poi ha parlato con un giovane e ha detto: ho saputo che la partita di ieri avete fatto bene. Ha pensato a inserire un pensiero nella brochure che avevano per tutte le domeniche. E ho pensato questa settimana a Mike, quando pensavo poi a questa sfida, a questo invito. E chissà se forse Archippo aveva allentato un po', forse aveva rallentato un po' nel ministero e aveva bisogno di sentire queste parole: bada, guarda, fai attenzione a. Secondo luogo, considerate la natura di questo incarico. Paolo dice: bada al servizio, vada al ministero. Servizio è un sinonimo l'uno dell'altro. Romani 11:13, Paolo in un altro contesto dice: sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, faccio onore al mio ministero. E la stessa parola la vediamo qui. E non bisogna slegare le due: servizio, ministero. A volte potremmo entrare in quell'idea che il ministero non è in sostanza servizio, invece lo è. E forse a volte il ministero è quasi come salire sulle scale di fare carriera. Così si comincia a parlare se non siamo attenti. E ci dimentichiamo che in sostanza il ministero è una posizione di servizio. Forse Archippo si era un po' stancato del ministero. Forse si era stancato. Se la chiesa che si incontrava in casa sua e di cui a lui aveva responsabilità aveva bisogno di sentire il bisogno di continuare a servire nel suo ruolo. Si poteva stancare, sempre a preparare la casa per coloro che arrivavano. Dimentica di prendere impegni nelle sere in cui, o le mattine in cui si incontra la chiesa a casa tua. Non esistono più altri impegni, devi essere tu lì ad aprire la porta, a cogliere. Aveva bisogno di essere incoraggiato a svolgere il servizio. O forse Archippo aveva un'idea sbagliata del ministero. Un mio amico mi disse: Keith, avevo delle idee sbagliate sul ministero all'inizio. Pensavo che essere un pastore significasse essere il leader visionario, l'oratore carismatico, predicatore di conferenze. E mio amico ha dovuto imparare che il ministero è servizio. Cari Saverio, caro Dragos, non dimenticate mai che il ministero è servizio. La certezza dell'incarico, in terzo luogo, vada al servizio che hai ricevuto. Hai ricevuto nello svolgimento del vostro ministero con noi, in mezzo a noi, non dimenticate mai, e che questo vi dia certezza che avete ricevuto questo incarico. L'avete ricevuto, vi è stato consegnato. E questo vi ricorderà nei momenti chiavi: non devo lasciarlo, non posso lasciarlo. Non è un'idea che vi deve far sentire intrappolati, non è l'idea. L'idea è di sentirsi responsabilizzati, qualcosa che avete ricevuto. La parola ricevere è la stessa che Paolo usa in 1 Corinzi 11:23, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso. La tradizione, la testimonianza scritta di quello che era successo nella notte in cui fu tradito Gesù, eccetera, eccetera. Nel caso di 1 Corinzi 11, Paolo è il ricevitore delle verità che Gesù gli aveva consegnati, lui li deve custodire e poi trasmettere ad altri. È qualcosa che gli è stato consegnato. In altre parti della Bibbia questa parola viene usata per parlare di ciò che una generazione riceve, gli viene consegnata dalla generazione precedente, e la generazione precedente dice: ti sto dando qualcosa in mano, curatelo affinché possa essere trasmesso alla seguente. questo contesto Paolo sta dicendo ad Archippo: hai ricevuto questo ministero, svolgilo, è tuo da svolgere, qualcosa che Gesù vuole che voi portate avanti. Avete ricevuto un incarico sacro, il che ora è vostro da compiere. Molte volte i pastori parlano a volte in modo strano. Adesso, se non sei pastore, ti apro una finestrella sui modi di parlare strano di alcuni pastori. Alcuni pastori parlano del lunedì del camion del panificio. Adesso lo spiego. Come sono strani i pastori. Però l'idea è che dopo che c'è stato un weekend pieno di attività, il pastore si sente svuotato e lunedì c'è un senso di esaurimento che gli fa dire: vorrei dimettermi e vorrei andare a vendere pane, girando col camion del pane. Ora, forse voi lavorate in contesti molto più difficili, dite: vieni a lavorare con me un giorno dove lavoro io, vediamo se ti lamenti, pastore, di queste cose. Beh, sicuramente ogni vocazione ha le sue sfide, però le statistiche dicono oggi che il 30% dei pastori si dimettono entro i primi 5 anni del loro ministero. Solo il 10% dei pastori che iniziano finiscono il loro ministero andando in pensione da pastori. Solo il 10%. Vuol dire che ci sono alcune cose che ci fanno a volte essere scoraggiati. Beh, quando arriveranno questi momenti di scoraggiamento, Dragos, Paolo, ricordatevi del fatto che il ministero è qualcosa che avete ricevuto, è stato trasmesso a voi, e siate certi di questa chiamata. In un certo senso non avete scelto voi questo incarico. Certo, abbiamo guardato in 1 Timoteo 3, chi desidera l'incarico, desidera una cosa lodevole, c'è anche quell'aspetto, ma in primis questo è un ministero che avete ricevuto, siete stati individuati prima di tutto dal Signore, riconosciuto dalla Chiesa per svolgere questo vostro incarico. Atti 20:28, badate a voi stessi, a tutto il gregge in mezzo a voi, al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti, i vescovi, per pascere la Chiesa di Dio. È un ministero che avete ricevuto. In seguito vediamo la nobiltà, la grandezza di questo incarico. Dice che avete ricevuto nel Signore. Nel Signore. Questo prossimo elemento ci fa capire qualcosa di molto importante, ci porta ad alzare la nostra visione dell'importanza dell'incarico e della ragione eccelsa per cui compierlo bene, perché è qualcosa che il Signore ha messo il suo timbro di approvazione. Il ministero che avete ricevuto, Saverio e Dragos, non è un incarico qualsiasi, è un incarico che avete ricevuto e svolgerete nel Signore. La chiamata ha la sua origine nel Signore e il vostro ministero lo svolgerete nel nome del Signore, rappresentando il Signore. Servite la Chiesa del Signore. L'incarico che avete ricevuto è nobile, grandioso. E anche qui possiamo forse leggere tra le righe, forse Archippo aveva ceduto alla tentazione di vedere il ministero solo in un senso orizzontale. Aveva ceduto la tentazione di vedere il ministero, il servizio a questa chiesa, cellula che si riuniva a casa sua, per il quale preparava sermoni, a quali andava a trovare i membri durante la settimana. Forse aveva cominciato a vederlo troppo in un senso orizzontale. Può succedere. Può succedere. La chiesa viene vista solo in senso orizzontale. Diventa un club. I membri sono da arruolare. Quote associative da raccogliere, obiettivi associativi da raggiungere e niente sembra più di avere una realtà verticale, di essere fatto nel Signore. Può succedere. Paolo gli ricorda che questo incarico l'hanno ricevuto nel Signore, ciò in cui siamo coinvolti, siete coinvolti, è qualcosa che ha la propria esistenza nel Signore. Il ministero non è come un'azienda che parte dall'idea di un uomo e poi si coinvolge il Signore in un secondo momento. No, la Chiesa è del Signore e noi svolgiamo il ministero con la consapevolezza della sua presenza, il suo aiuto. E se si perde questa vista orizzontale, piano piano le cose cominciano ad essere anche con sforzi umani. Tutto diventa un po' troppo umano. Dobbiamo ricordarci che il ministero non è nostro, non è di nessun essere umano, è del Signore, e Lui ha messo il suo timbro di possessione e di approvazione sulla Chiesa, e voi, noi pastori, presenti e futuri, svolgiamo umilmente il nostro compito in dipendenza del Signore. Forse abbiamo bisogno di essere ricordati questa mattina della natura nobile del ministero, la natura nobile della Chiesa. Forse sei venuto qui questa mattina e vedi solo un gruppo di persone come potresti vederli in qualsiasi altro contesto, come una riunione condominiale, forse vedi solo questo. Voglio dirti, se sei qui questa mattina, stai partecipando a qualcosa di nobile, qualcosa di elevato, di grandioso. La Chiesa ha la sua esistenza nel Signore. Ha la sua esistenza nel Signore principalmente perché è composta di persone che sono nate di nuovo. Gesù disse: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. La Chiesa è la comunità di queste persone che sono nate di nuovo. E voglio chiederti questa mattina: sei nato di nuovo? Cosa significa nascere di nuovo? Durante la settimana pensi a Dio, pensi alle cose di Dio, ami Dio, prendi mai la Bibbia in mano per leggerla, ti senti attirato a pregare al Padre Celeste? Se la risposta è no, la risposta alla domanda sei nato di nuovo è no. Non sei nato di nuovo. Non sei nato di nuovo. E forse se sei qui per la prima volta e ti rendi conto che non hai questo interesse in Dio, nelle cose di Dio, ti incoraggio ad arrivare adesso a questo punto di riconoscere che non hai i pensieri di Dio, non ami Dio, non mi importano le cose di Dio. E cosa devi fare? Devi riconoscerlo e devi pentirti e devi dire: Dio, questo è un grande affronto a te. Cristo è venuto per perdonare questo grande peccato di disinteresse, mancanza di amore per Dio. È venuto per perdonare quel peccato e poi trasformare i nostri cuori, il tuo cuore, e aggiungerti, a farti far parte di questa comunità di persone nate di nuove, nati una seconda volta. Una volta sì, nati per la vita fisica di questo mondo, ma la seconda nascita è la nascita in cui si nasce. Si percepisce, si amano le cose di Dio. Non dimenticatelo, Saverio e Dragos, state ministrando in questo contesto, nel Signore. Numero 5, sottolineiamo l'impegno dell'incarico. Qua dice: per compierlo, bada al servizio per compierlo. E io vi incoraggio, Dragos e Saverio, a impegnarvi non soltanto per fare presenza, ma per compiere il vostro ministero. Paolo dice in 2 Timoteo 4:5: sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Vuol dire adempiere ogni singolo compito che nell'insieme farà sì che svolgerete tutto il vostro ministero. Paolo dice: compiere, portate a compimento, non a metà, non parzialmente, ma interamente. Non devo dirvelo, ma viviamo in una età, in una società in cui tante persone si prendono un impegno e cosa succede? O non lo finiscono o non lo fanno come avrebbero dovuto farlo. Lasciano senza finire le cose. Sarà capitato a tutti. Affidiamo qualcosa, un compito a qualcuno. Pensaci tu, te lo sto affidando, non voglio dover pensarci più a questa cosa. L'altro dice, va bene, ci penso io. Quante volte ci è successo? Keith, scusa, mezz'ora prima. So che dovevo farlo, perdonami, non ci sono. Ok. Sicuramente l'ho fatto anch'io, dovendo chiedere perdono al Signore. Il compito che Paolo vi incoraggia a compiere, il ministero, non è da essere preso così. E svolgiamo, a volte possiamo chiederci, ma come svolgo il mio ministero? Significa compiere i compiti giornalieri da pastori affinché nel globale li avremmo compiuti interamente. Compiere il ministero è sinonimo di affidabilità. Altri mollano, voi no. Resilienza, cadrete, soffrite contrattempi, vi rialzate. Diligenza, semplicemente mettere un piede davanti all'altro, diligentemente portando avanti il vostro ministero. E quanta pazienza. L'ultima cosa che vorrei sottolineare di questo versetto, l'ho lasciato per la fine, è il ruolo della congregazione, perché c'è anche una parola per la congregazione in questo versetto. Paolo non scrive il versetto 17 direttamente ad Archippo, bada al servizio, dice dite ad Archippo. E a chi si sta riferendo? Si sta riferendo alla congregazione di Colossa. Paolo dice a la congregazione dite ad Archippo. E questo è un incoraggiamento per la congregazione, è un incoraggiamento per noi. A fare che cosa? A incoraggiare Dragos e Saverio, i vostri pastori presenti e futuri, a badare al proprio ministero. Sbaglieremmo il tono se fosse compreso questa parola come un tono di accusa o di continua scontentezza dell'operato dei pastori. Non è questa l'idea di Paolo. Il tono è di incoraggiamento, di esortazioni. Fratelli, il Signore vi ha chiamati, andate avanti, compite il vostro ministero, non mollate. L'immagine, per noi che conosciamo questa storia, l'immagine è quella di Esodo 17, dal 10 al 13. Israele è in guerra con i loro nemici Amalek, e se ci ricordiamo c'è Mosè che prega, e mentre lui ha le mani alzate e prega, cosa succede? Israele sta vincendo. A un certo punto cosa succede? Durante la guerra le braccia cominciano a cadere. Sono stanco di continuare a mantenerle alzate. E cosa succede a quel punto? Vengono due persone, Aronne, Kur, tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altro. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole e sconfissero Amalek. Questa è l'idea. Dite, dice Paolo, dite ai vostri ministri, badate al servizio, compitelo bene. Un mio amico mi raccontava di un periodo di grande scoraggiamento avuto nel pastorato, vari motivi, era scoraggiato, ha cominciato ad allentare l'acceleratore. Non ha dato le dimissioni, ma ad oggi va di moda parlare di quiet quitting. Aveva dato le dimissioni nel cuore. Che serve? È venuta una persona, una donna, già anziana nella chiesa, gli si è avvicinato e gli ha detto: pastore, non so chi ti ha influenzato, non so chi è arrivato a te a cambiare il tuo approccio al ministero, ma qualunque cosa sia successo, rimettiti in sella, compi il tuo servizio. È successa una cosa simile a me, Appena arrivato in Italia, una santa donna, non nel senso una donna in gamba, pia, amante del Signore, Maria Teresa Standridge, alcuni di voi conoscete questa donna che adesso non c'è più, appena arrivato in Italia, era un novellino sbarbato, mi mise la mano sulla schiena, toccandomi la colonna vertebrale, e mi disse: avrai bisogno di uno di questi di acciaio se vuoi servire il Signore in Italia. E ci ho pensato spesso a queste parole nel percorso degli anni, come se lei mi stesse dicendo ancora: vada al tuo servizio, Keith, per compierlo bene. Chiesa Veritas, qui c'è anche un incoraggiamento per noi, non è vero? Che Dio ci trovi fedeli a noi nel dire ai nostri fratelli pastori queste parole: badate al servizio che avete ricevuto nel Signore per compierlo bene. Che il Signore aggiunga la sua benedizione a questa esortazione per Dragos e Saverio, per i pastori presenti, per tutti i ministri che forse sono in mezzo a noi, che hanno bisogno di sentire questo incoraggiamento. Chiunque di noi sia tentato a mollare in qualche obiettivo che Dio le ha messo davanti, e che soprattutto a Chiesa Veritas arrivi con forza l'incoraggiamento ad affiancare i nostri pastori per portare avanti il ministero affidato. Caro Padre, grazie per la tua parola, ti chiediamo di usarli potentemente nelle nostre vite, che possiamo davvero fare attenzione ai compiti che ci hai affidati. Sappiamo di non farlo da soli, e tu ci aiuti, ci affianchi, in piena dipendenza di te, Signore. Vogliamo continuare a farlo per la tua gloria, per il bene del nostro prossimo e per la nostra gioia. Nel nome di Gesù. Amen.